Villeggianti e residenti, buongiorno. Anche oggi informazione, informative, opinioni, proposte, amenità, curiosità e passatempo. Proposti da Radio Fornace, per la serie Oggi lavoro io. Non è che ho lavorato molto, il grande lavoro è stato quello di avere un foglio di carta da quaderno, come uso di solito, o meglio ancora un mind. Vi spiegherò un giorno cosa significa, che sono tantissimi anni che lo adopero. Un metro di quelli flessibili, e ho misurato il verde della mia piazzola. Ebbene, il risultato che, dove ho messo i miei fogli, ecco qua, un momentino, devo prendere gli occhiali. Ho misurato 10 metri per 2,6, 26 metri quadri, tolgo le piastrelle che ci sono, 2,92, e risultano 23 metri quadri, più pezzettino laterale a destra, 3 metri per 1,40 sono 4,2, quello rettangolo a sinistra, 3 metri per 1,70 sono circa 5,1, totale 33,1 metro quadro di verde, non c'è neanche un sassino, assolutamente di verde, che corrisponde al 41,25%, perché 33 metri quadri su 80 che sono la piazzola è il 41,25% di verde. Ebbene, sono imbattibile, non c'è nessuno che mi frega. Teniamo conto, la piazzola 10x8 con un preingresso, veranda e roulotte. Il resto, quello che è piastrellato, è scritto, ma quello che è verde è il 41%, 33,1 metri quadrati. Sono costretto a vincere anche il primo premio per chi ha più verde nella nostra comunità. Provate a battermi se ci riuscite. Voglio vedervi. Concludo qui, tanto ho già vinto, lo so. Vabbè, peggio per voi. Radio Fornace vi saluta. Radio Fornace. E a proposito di verde nei vialetti, io forse esagero ad avere il verde nella piazzola e avere una grande percentuale di superficie? Sarò forse esagerato da quella parte, ma c'è chi non riesce più a cementare nulla di più, che riesce addirittura, nota bene, a mettere del cemento anche sul vialetto, fuori della propria piazzola. C'è anche questo. Come conteggiamo questo cementificazione? Alla prossima. Pillole di storia che servono dal punto di vista culturale, o comunque tanto per sapere, meglio sapere piuttosto che no, notizie relative al nostro villaggio e anche nei paesi del dintorni. Bene, a voi un po' di storia locale in alcune puntate, questo sulla vita dei mercallesi, che era contrassegnata da lunghe giornate lavorative in fabbrica e alle attività connesse alla campagna. Carlo Tosone ricorda che dopo aver svolto il suo lavoro in SIAI, SIAI Marchetti, si recava nei campi per aiutare i familiari. Anche le donne aiutavano i loro uomini nelle occupazioni contadine, come afferma Maria Bolla, la cui madre, pur avendo 5 figli cui badare, lavorava in campagna. Le donne che non svolgevano attività fuori casa si dedicavano alla cura dei figli e delle faccende domestiche, ma la loro vita non era certo agiata e paragonabile a quella delle moderne casalinghe. Come ricorda Elide, per fare il bucato si era costretti a recarsi al lavatoio o al torrente quando l'acqua in paese scarseggiava. Il lavatoio si trovava in piazza presso la fontana denominata Mosè e ora trasferita presso il municipio. Nella stagione invernale si utilizzava invece l'acqua della risorgiva, che era più tiepida. Si lavava inginocchiata sui sassi per alleviare la fatica, le donne portavano un cuscino che deponevano sullo scomodo inginocchiatoio. Anche in casa gli agi erano limitati. Il riscaldamento era costituito da camino o da stufe economiche a legna, posizionate in cucina. Le camere da letto erano spesso fredde. Ci si spostava a piedi, bicicletta, si percorrevano le lunghe distanze. In un paese, soltanto a partire dal 1963, vi fu un moderno servizio di taxi. Negli anni 30-40 del Novecento, e il servizio rimessa automobili fu svolto da Bruno Comignaghi. Fu uno dei primi mercalesi a conseguire la patente di guida militare nel 1926. Con la sua Fiat 501 nera, prima macchina da noleggio a Mercallo, Bruno conduceva i mercalesi dal medico Purinelli a Vergiate e alla stazione ferroviaria di Sesto Calende, oppure dalla levatrice. In occasione dei matrimoni Bruno si accordava con altri tassisti della zona. A suo dire ve ne erano tre o quattro a Sesto, due a Vergiate e uno a Taino, e conducevano sposi e invitati al ristorante per il banchetto nuziale. Quando Bruno smise questa attività, continuò l'attività paterna nell'azienda casearia di via Marconi. Vi introdusse la vendita di bibite analcoliche e gelati di produzione artigianali. Nel 1952-53 costruì il bar, tuttora aperto, e che gestisce con i figli. www.redigio.it. E la storia continua.